Capitolo 45. Il signor Dick giustifica le predizioni di mia zia. Da qualche tempo avevo lasciato il dottore. Abitando nel vicinato lo vedevo spesso e due o tre volte eravamo stati da lui a desinare o a prendere il tè. Il vecchio soldato era acquartierato in permanenza sotto il tetto del dottore. Ella era esattamente la stessa d'una volta e le stesse immortali farfalle svolazzavano sul suo cappellino. Come altre madri da me conosciute, la signora Markleham aveva più di sua figlia la smania dei divertimenti. Aveva un gran bisogno di divertirsi e, da quell'astuto soldataccio che ella era, si dava l'aria, seguendo le proprie inclinazioni, di consacrarsi interamente a sua figlia. Il desiderio del dottore che Annie si divertisse era perciò specialmente gradito a quell'eccellente madre, che faceva le più ampie lodi della sagacia del genero. E non dubito che ella riaprisse, senza saperlo, la ferita del dottore. Per quella certa sua frivolezza, per quel suo certo egoismo della maturità, che non è sempre inseparabile dagli anni della vecchiezza, ella non faceva, felicitandolo di cercar d'attenuare il rigore della vita di Annie, che confermarlo nel pensiero che gli fosse un ostacolo agli istinti della giovane moglie e non vi fosse rispondenza di sentimenti fra loro. «Anima mia», ella gli disse un giorno in mia presenza, «tu sai bene, senza dubbio, che sarebbe un po' triste per Annie rimanersene sempre tappata in casa». Il dottore fece con la testa un benevolo cenno di assenso. «Quando avrà l'età di sua madre», disse la signora Markleham agitando il ventaglio, «sarà diverso. Mi si potrebbe mettere in una prigione con una buona compagnia e non mi curerei di uscirne. Ma io non sono Annie, lo sai, e Annie non è sua madre». «Certo, certo», disse il dottore. «Tu sei il migliore degli uomini. No, scusami», perché egli faceva un gesto di diniego. «Te lo debbo dire in faccia perché sempre te lo dico di dietro, tu sei il migliore degli uomini, ma è naturale, non è vero, che tu non possa avere gli stessi gusti, le stesse aspirazioni di Annie». «Già», disse il dottore in tono melanconico. «Già, è naturale», soggiunse il vecchio soldato. «Pigliamo per esempio il dizionario. Che cosa di più utile d'un dizionario? Che di più necessario di un dizionario? Il significato delle parole. Senza il dottor Johnson o qualche altro simile a lui, avremmo chissà chiamato lettiera il ferro da stirare. Ma non si può pretendere che un dizionario, specialmente se non è ancora finito, possa interessare Annie». Il dottore scosse il capo. «Ed è perciò che io approvo tanto», disse la signora Markleham battendogli sulla spalla col ventaglio chiuso, «le tue delicate attenzioni. Ciò dimostra che non pretendi, come fanno tanti d'una certa età, che le spalle giovani abbiano le teste vecchie. Tu hai studiato il carattere di Annie e lo comprendi a meraviglia. Ecco ciò che mi consola». Mi pareva che il volto tranquillo e paziente del dottore rivelasse un intimo senso di pena a tutti quei complimenti. «Perciò, caro dottore», disse il vecchio soldato dandogli parecchi colpetti affettuosi, «tu puoi disporre di me in ogni tempo e in ogni circostanza. Devi persuaderti che sono completamente a tua disposizione. Sono pronta ad andare con Annie ad opere, concerti, esposizioni e dappertutto, infine, e non mi sentirai mai lamentare d'esserne stanca. Il dovere, mio caro dottore, il dovere innanzitutto». E manteneva fedelmente le sue promesse. Ella era una di quelle persone che possono sopportare una gran quantità di piaceri senza un momento di debolezza. Di rado pigliava il giornale, tutti i giorni andava a leggerlo adagiata nella più soffice poltrona e vi rimaneva 2 ore con l'occhialetto, senza snidarvi qualcosa che certamente sarebbe piaciuto ad Annie di vedere. E invano Annie protestava di esserne ormai stanca. La rimostranza di sua madre era invariabilmente questa: «Ora, mia cara Annie, tu farai come ti piace, ma devo dirti, amor mio, che il tuo non è il modo di corrispondere alla gentilezza del dottore». Questo veniva detto di solito in presenza del dottore e costituiva per Annie la più forte ragione per ritirare le sue obiezioni, se ne aveva affacciate. Ma in generale ella si rassegnava alla volontà di sua madre e andava dove il vecchio soldato la conduceva. Raramente avveniva ora che Jack Maldon le accompagnasse. A volte erano invitate mia zia e Dora ed esse vi andavano. A volte era invitata soltanto Dora. Una volta avrei esitato a lasciarla andare, ma riflettendo a ciò che si era svolto quella sera in casa del dottore non avevo più la stessa diffidenza. Credevo che questi avesse ragione. e i miei sospetti non erano peggiori dei suoi. Mia zia si stropicciava il naso talvolta quando le avveniva di star sola con me, dicendomi che non arrivava a capirne nulla, che li avrebbe voluti veder felici, che non credeva che il nostro amico il militare, chiamava sempre così il vecchio soldato, giovasse a riparar nulla. Mia zia inoltre era dell'opinione che se il nostro amico il militare avesse strappato quelle sue farfalle e le avesse buttate nell'immondizia, avrebbe cominciato a dimostrare il suo ritorno a un barlume di ragione. Ma era specialmente sul signor Dick che la contava molto. Quell'uomo aveva evidentemente un'idea, ella affermava, e se egli avesse potuto un giorno relegarla finalmente in un angolo del suo cervello, cosa d'una grande difficoltà per lui, si sarebbe segnalato in qualche maniera straordinaria. Ignaro di questa profezia, il signor Dick continuava ad occupare precisamente lo stesso terreno nei rapporti col dottore e con la signora Strong. Pareva che non andasse né innanzi né indietro. Pareva si fosse piantato nelle sue basi come un edificio, e vedergli dare un passo, debbo confessare, m'avrebbe meravigliato come veder camminare una casa. Ma una sera, alcuni mesi dopo il mio matrimonio, il signor Dick fece capolino nel salotto dove io ero occupato a scrivere solo. Dora era andata con mia zia a prendere il tè dai due uccellini e disse con una tosse piena di significato: «Ti incomoderebbe, temo, scambiar due chiacchiere con me, Trotwood?» «Ma no, signor Dick», dissi, «favorite». «Trotwood», disse il signor Dick mettendosi il dito sul naso dopo avermi data una stretta di mano, «prima di sedermi permettimi un'osservazione. Conosci tua zia?» «Un pochino», risposi. «È la più meravigliosa donna del mondo, Trot». Dopo questa solenne comunicazione che egli fece esplodere come una carica di cannone, il signor Dick si sedette con maggiore gravità del solito e mi guardò fisso. «Ora, figlio mio», disse il signor Dick, «ti debbo fare una domanda». «Son pronto a rispondervi», dissi. «Che cosa pensi di me?» chiese il signor Dick incrociando le braccia. «Che siete il mio vecchio e buon amico». «Grazie, Trotwood», rispose il signor Dick ridendo e stendendo le braccia per stringermi le mani con grande espressione. «Ma intendo, figlio mio», e si rifece grave, «che cosa pensi di me riguardo a questo?» E si toccò la fronte. Non sapevo che rispondergli, ma egli mi venne in aiuto con poche parole. «Che ho la mente debole?» «Ma», gli risposi con qualche esitazione, «forse un po'...» «Precisamente!» esclamò il signor Dick, che sembrò andare in visibilio per la mia risposta. «La ragione è perché quando trassero un po' dello scompiglio della testa di... tu sai chi voglio dire, e lo misero dove tu sai, vi fu un...» Il signor Dick fece girare velocissimamente le mani l'una intorno all'altra un gran numero di volte, e poi le batté l'una contro l'altra e le rotolò l'una sull'altra, per esprimere una gran confusione. «Ecco ciò che mi fu fatto, ecco!» Gli fece un cenno di assenso che gli ripeté. «Insomma, figlio mio», disse il signor Dick, abbassando la voce al tono d'un bisbiglio, «io sono sciocco». Avevo in animo di attenuare quella conclusione, ma egli mi fermò. «Sì, sono sciocco. Ella dice di no e non vuole che io lo dica. Ma io sono sciocco e so di esserlo. Se non l'avessi avuta per amica, Trot, da anni sarei stato rinchiuso e avrei condotto una vita tristissima. Ma non le sarò sconoscente. Non spendo mai il denaro che guadagno facendo il copista. Lo metto in un salvadanaio. Già ho fatto testamento e lascerò tutto a lei. Ella sarà ricca e vivrà nobilmente». Il signor Dick trasse di tasca il fazzoletto e si asciugò gli occhi. Poi lo piegò con gran cura, lo lisciò fra le dita, se lo rimise in tasca, e sembrò che nello stesso istante mettesse da parte mia zia. «Tu sei istruito, Trotwood», disse il signor Dick. «Tu sei molto istruito e sai che uomo dotto, che grand'uomo è il dottore, sai l'onore che egli mi ha sempre fatto. La sua scienza non l'ha fatto superbo, egli è umile, umile, modesto anche col povero Dick che è sciocco e non sa nulla. Io ho fatto salire il suo nome su un pezzo di carta lungo la corda dell'aquilone ed è arrivato in cielo fra le allodole. L'aquilone è stato lieto di riceverlo ed il cielo ne è stato più lucente». Lo fece estasiare dicendogli con la maggiore cordialità che il dottore meritava il più gran rispetto e la più alta stima. «E la sua bella moglie è una stella», disse il signor Dick, «una fulgida stella. Io l'ho veduta in tutto il suo splendore, Trot. Ma», e in quell'atto avvicinò la sua sedia alla mia e mi mise una mano sulle ginocchia, Vi sono delle nuvole, Trot. Vi sono delle nuvole. Risposi alla sollecitudine espressa dal suo viso, dando la stessa espressione al mio e scotendo il capo. «Quali nuvole?» disse il signor Dick. Mi guardava con aria così inquieta e mi pareva così desideroso di comprendere di che nuvole si trattasse che mi sforzai di rispondergli pianamente e chiaramente, come cercando di spiegare qualche cosa a un bambino. «V'è fra loro qualche disgraziata ragione di divisione», risposi. «Qualche infelice motivo di separazione. È un segreto. Può essere una conseguenza inevitabile della differenza della loro età. Può anche derivare da qualche inezia». Il signor Dick, che seguiva ciascuna frase con un cenno pensoso, s'arrestò quando ebbe finito e rimase meditabondo con gli occhi fissi su di me e una mano sulle mie ginocchia. «Il dottore non è in collera con lei, Trotwood», egli disse dopo qualche minuto. «No, lei è teneramente devoto». «Allora ho compreso, figlio mio», disse il signor Dick. L'aria di esultanza con la quale egli mi batté le ginocchia e s'appoggiò alla spalliera della sedia, con le ciglia levate più alte che gli fu possibile, me lo fece giudicare più matto che mai. A un tratto si fece di nuovo grave, e sporgendosi innanzi come prima disse, avendo cura prima di cavar di tasca il fazzoletto, come se veramente rappresentasse mia zia: «La donna più meravigliosa del mondo, Trotwood. Perché essa non ha fatto nulla per mettere le cose a posto? È un argomento troppo difficile e delicato per potervisi mischiare», risposi. «E tu che sei tanto istruito», disse il signor Dick toccandomi con l'indice, «perché non hai fatto nulla?» «Per la stessa ragione», risposi. «Allora ho compreso, figlio mio», disse il signor Dick, e si eresse innanzi a me più esultante di prima, scotendo il capo e battendosi ripetutamente il petto, tanto da far credere che si stesse cacciando tutto il fiato di corpo. «Un povero scervellato, Trot», disse il signor Dick. «Un grullo, uno sciocco. Parlo di me, sai», e si batteva di nuovo, «può far ciò che i savi non possono. Io li riconcilierò, figlio mio, mi proverò, e non potranno biasimarmi, non mi diranno indiscreto, io non sono che Dick. Chi si cura di Dick? Dick non è nessuno. Fu!» E fece una soffiatina in proprio dispregio, come per dileguarsi con essa. Fortuna che si fosse spinto tanto col suo mistero, perché sentimmo la vettura che riportava a casa mia zia e Dora fermarsi al cancello del giardino. «Non una parola, mi raccomando», egli proseguì sottovoce. «Lascia che tutta la responsabilità ricada su Dick lo sciocco, su Dick il matto. È da qualche tempo, Trot, che ci pensavo e ora ci sono. Dopo ciò che m'hai detto, son certo d'esserci. Benissimo». Il signor Dick non fiatò più su quell'argomento, ma per una mezz'ora continuò a telegrafarmi, facendo gravemente impensierire mia zia, di mantenere il più profondo segreto. Per 2 o 3 settimane, con mia gran sorpresa, non ne seppi più nulla, benché fossi abbastanza interessato nell'esito dei suoi sforzi, perché scorgevo uno strano barlume di buon senso, non dico di generoso sentimento che non gli aveva fatto mai difetto, nella conclusione alla quale egli era arrivato. Finalmente cominciai a pensare che per la volubilità e l'infermità del suo spirito avesse o dimenticato o lasciato cadere il progetto che gli stava a cuore. Una bella sera che Dora non si sentiva disposta ad uscire, mia zia e io facemmo una passeggiatina fino al villino del dottore. S'era in autunno e non v'erano le discussioni parlamentari ad amareggiarmi la dolcezza dell'aria della sera. E ricordo che le foglie che calpestavo odoravano come il nostro giardino di Blunderstone, e l'antica sensazione di tristezza sembrava che ritornasse sui sospiri del vento. Giungemmo al villino con l'estremo crepuscolo. In quell'istante la signora Strong usciva nel giardino, dove il signor Dix era indugiato, con un coltello in mano, ad aiutare il giardiniere che piantava certi pioli. Il dottore aveva una visita nello studio, ma la signora Strong ci pregò d'attenderlo, che sarebbe stato fra poco libero. Entrammo nel salotto con lei e ci sedemmo accanto alla finestra che s'abbuiava. Non si facevano cerimonie fra vicini e vecchi amici come eravamo noi. Non eravamo lì che da qualche minuto quando la signora Markleham, che di solito trovava sempre da ridire su questo o su quello, entrò come una raffica col giornale in mano a dire, respirando a fatica: «Buon Dio, Annie, perché non m'hai detto che c'era gente nello studio?» «Mia cara mamma», ella rispose tranquillamente, «come potevo indovinare che lo volevi sapere?» «Che lo volevo sapere!» esclamò la signora Markleham, lasciandosi cadere sul divano. «Non ho avuto mai uno sconvolgimento simile in vita mia!»
«Sei dunque entrata nello studio, mamma?»
chiese Annie.
«Se sono entrata, mia cara!»
ella rispose con energia.
«Sì che sono entrata!»
«E ho sorpreso quel caro uomo! Figuratevi la mia commozione, signora Trotwood e Davide, nell'atto di far testamento!»
Sua figlia volse a un tratto la testa.
«Nell'atto, mia cara Annie?»
ripeté la signora Markleham, allargando il giornale sul suo grembo come una tovaglia e battendolo con le mani,
«di dettare le sue ultime volontà. Che buon cuore e che previdenza! Ti debbo dire come ha fatto. Veramente debbo dirtelo, se non altro per far giustizia a quell'angelo. Forse sapete, signora Trotwood, che in questa casa non s'accende una candela se prima uno non s'è cavato gli occhi a furia di sforzarsi a leggere il giornale, e che in questa casa, fuorché nello studio, non c'è una poltrona dove si possa leggere tranquillamente il giornale. Perciò sono andata nello studio, che m'era parso illuminato. Ho aperto la porta. Insieme col caro dottore ho visto due signori che mi son parsi avvocati o che so io, e tutti e tre al tavolino. Il caro dottore aveva in mano la penna.
E semplicemente per esprimere... Sta attenta, Annie, amor mio, sta attenta alle mie parole. È semplicemente per esprimere, signori, la fiducia che ho in mia moglie, che io le lascio incondizionatamente tutta la mia fortuna.
Uno di quei signori ha ripetuto:
«E le lasciate incondizionatamente tutta la vostra fortuna».
A questo, col naturale sentimento d'una madre, ho esclamato:
«Buon Dio, vi chiedo scusa!»
e, inciampando sulla soglia, son corsa per il corridoio che dà in cucina.
La signora Strong aprì la finestra e uscì sulla veranda, dove si andò a poggiare contro un pilastro.
«Ma non è consolante, signora Trotwood, non è consolante, Davide», disse la signora Markleham, seguendola con gli occhi meccanicamente, «trovare un uomo dell'età del dottor Strong con tanta forza di spirito da fare una cosa simile? Questo dimostra quello che ho sempre sostenuto»,
io dissi a Danny,
«dopo che il dottor Strong mi aveva fatto una visita molto lusinghiera e aveva parlato di lei con tanta tenerezza. Mia cara, secondo me non v'è dubbio che il dottor Strong, quando si tratterà di provvederti d'un assegno, manterrà molto di più di quanto promette».
A questo punto si udì il tintinnio del campanello e il rumor dei passi dei visitatori che uscivano.
«Certo, è finito», disse il vecchio soldato dopo aver origliato. «Quel caro angelo ha firmato, suggellato e consegnato tutto, ed ora si sente in pace. E così sia. Che gran cuore! Annie, amor mio, vado nello studio a leggermi il giornale perché non resisto a stare senza notizie. Trotwood, Davide, venite a vedere il dottore!»
Scorsi il signor Dick che chiudeva il coltello, in piedi nell'ombra, nell'atto che accompagnavamo la signora Markleham nello studio, e mia zia che si stropicciava il naso come una specie di sfogo della sua insofferenza del nostro amico il militare. Ma non seppi mai chi fosse entrato prima nello studio, o come la signora Markleham si fosse a un tratto sdraiata nella poltrona, o come io e mia zia fossimo stati lasciati insieme accanto alla porta. Forse i suoi occhi furono più rapidi dei miei, ed ella mi tenne di proposito indietro, ma questo io so, che vedemmo il dottore prima che egli ci vedesse, occupato al tavolino fra i grossi volumi dei quali si compiaceva, la testa poggiata tranquillamente sulla mano. Che nello stesso istante vedemmo entrare la signora Strong pallida e tremante, che si teneva al braccio del signor Dick, che questi mise una mano sul braccio del dottore, il quale si riscosse e levò gli occhi con aria distratta, che come il dottore mosse la testa, sua moglie gli cadde su un ginocchio ai piedi, con le mani giunte in atto di preghiera e nel viso la stessa memorabile espressione di quella sera famosa. Che a quella vista la signora Markleham lasciò cadere il giornale e assunse tale atteggiamento di meraviglia che avrebbe potuto servir da modello a una testa da mettere a prua ad un bastimento col nome Lo Stupore. Ma la dolcezza e la sorpresa dimostrate dal dottore, la dignità e l'atteggiamento di preghiera della moglie, la serietà pensosa del signor Dick e la gravità con la quale mia zia si diceva «quello lì, matto», che esprimeva il sentimento d'orgoglio per la condizione di miseria da cui ella lo aveva salvato, tutto questo non ricordo soltanto mentre scrivo, ma vedo ancora e sento.
«Dottore», disse il signor Dick, «che andate cercando? Guardate qui!»
«Annie!» esclamò il dottore. «Non ai miei piedi, cara!»
«Sì»,
ella disse, «vi supplico tutti di non andarvene. Oh, marito e padre mio, rompi codesto lungo silenzio. Cerchiamo finalmente di sapere ciò che ci separa. La signora Martelham aveva recuperato in quel frattempo la sua facoltà di loquela e, gonfia d'orgoglio familiare e di materna indignazione, esclamò: «Annie, alzati immediatamente e non disonorare tutti i tuoi parenti umiliandoti in tal maniera, se non mi vuoi vedere impazzire all'istante». «Mamma», rispose Annie, «non mi interrompere. Io mi sono rivolta a mio marito e tu qui non conti nulla». «Nulla!» esclamò la signora Markenham. «Io nulla! Mia figlia ha dovuto perdere la testa. Per carità, un bicchiere d'acqua!» Ero troppo intento al dottore e alla moglie per badare a questa domanda, e siccome nessuno si mosse, la signora Markenham ansimò, spalancò gli occhi e continuò ad agitare il ventaglio. «Annie», disse il dottore prendendole teneramente la mano, «diletta mia, se col passar del tempo è avvenuto nella nostra unione matrimoniale qualche mutamento inevitabile, la colpa non è tua, la colpa è mia, soltanto mia. Ma nel mio affetto, nella mia ammirazione e nel mio rispetto per te non v'è alcun cambiamento. Il mio desiderio è di farti felice. Io ti amo e ti stimo. Alzati, Annie, ti prego». Ma ella non si levava. Dopo averlo guardato per un po', gli si strinse più da presso, gli mise un braccio sulle ginocchia e, appoggiandovi la testa, disse: «Se io ho qui un amico che possa dire una parola per me o per mio marito, se v'è qui un amico che stima mio marito, che m'abbia mai voluto bene, se questo amico sa qualche cosa che possa aiutarci, lo scongiuro di parlare». Vi fu un profondo silenzio. Dopo alcuni momenti di penosa esitazione, finalmente io lo ruppi. «Signora Strong», dissi, «io so qualche cosa che il dottore m'aveva vivamente supplicato di tacere e l'ho taciuto sinora, ma credo sia giunto il tempo in cui sarebbe malintesa delicatezza continuare a tacere. La vostra preghiera mi scioglie da ogni promessa». Ella volse per un istante il viso verso di me e mi confermai nel mio proposito. Non avrei potuto resistere a quel suo sguardo supplichevole se anche vi fosse stata minore intensità. «La nostra pace a venire», ella disse, «può essere nelle vostre mani. Ho fiducia che voi non tacerete nulla. So già che né voi né nessuno può dirmi cosa che intacchi la nobiltà del cuore di mio marito, e se vi pare che ciò che dovete dire possa comunque ferirmi, non ci badate. Mi difenderò da me, prima innanzi a lui e poi innanzi a Dio». Così vivamente pregato di parlare, non chiesi il permesso del dottore, e senz'altra alterazione della verità che un piccolo lenimento della brutalità di Uriah Heep, riferii sinceramente ciò che s'era svolto in quella stessa stanza la sera del colloquio con Wickfield. Impossibile di dipingere lo sbalordimento della signora Markelham e le stridule interiezioni con le quali interrompeva di tanto in tanto la mia narrazione. Quando ebbi finito, Annie rimase per alcuni istanti in silenzio, con la testa, come ho già detto, sulle ginocchia del marito. Poi gli prese la mano. Egli stava ancora seduto come l'avevamo trovato entrando. Se la portò al petto e la baciò. Il signor Dick dolcemente la fece levare in piedi ed ella cominciò a parlare appoggiata a lui e con gli occhi sul marito, dal quale non li distolse un istante. «Tutto ciò che m'è stato in mente dal giorno che mi sposai», ella disse con voce piana, sommessa e tenera, «lo esporrò nudo innanzi a te. Non potrei continuare a vivere, tacendo la minima circostanza, sapendo ciò che ora so». «No, Annie», disse il dottore teneramente, «non ho mai dubitato di te, figlia mia. Non hai necessità di dir nulla. Veramente non c'è necessità, mia cara». «È assolutamente necessario», ella rispose nello stesso modo, «rivelare tutto il mio cuore alla perfetta incarnazione della generosità e della verità che io ho amata e venerata sempre più, Dio sa quanto, anno per anno e giorno per giorno». «Veramente», disse la signora Markelham, «se io ho il minimo discernimento...» «E non l'avete, guastafeste», osservò mia zia indignata ma sottovoce. «Mi deve essere permesso di dire che non è necessario entrare in tutti questi particolari. Solo mio marito può esserne giudice, mamma», disse Annie senza stornar gli occhi dal viso del dottore, «ed egli mi ascolterà. Se dico qualche cosa che ti possa affliggere, mamma, perdonami. Anch'io ho sofferto, spesso e per tanto tempo». «Parola d'onore, non ci capisco nulla», disse la signora Markenham. «Quando io ero molto giovane», disse Annie, «quando ero ancora una bambina, ebbi le primissime nozioni d'ogni genere da un maestro e un amico molto paziente, l'amico di mio padre morto, che mi fu sempre molto caro. Non ricordo nulla che io abbia imparato senza ricordar lui. Egli mi schiuse i primi tesori del sapere, segnandoli tutti della propria impronta, e se mi fossero stati schiusi da altre mani non mi avrebbero giovato come mi hanno giovato. «E sua madre non conta nulla!» esclamò la signora Markham. «No, mamma», disse Annie, «ma io metto le cose a posto, è mio dovere di farlo. Io crescevo, ma egli occupava sempre lo stesso posto. Ero orgogliosa di stargli a cuore e gli ero profondamente, sinceramente, perdutamente grata. Lo consideravo in modo che è difficile dire, come un padre, come una guida, come una persona la cui lode era diversa da tutte le altre lodi, come uno nel quale potevo avere la più cieca fiducia, anche se avessi dubitato del mondo intero. Tu sai, mamma, quanto fossi giovane e inesperta il giorno che tu a un tratto me lo presentasti in qualità di fidanzato. L'ho già detto almeno 50 volte a tutte le persone qui presenti», disse la signora Markham. «Allora tenetevi la lingua a posto, per amor di Dio, e non parlatene più», mormorò mia zia. «Era un cambiamento così grande. Sulle prime mi parve una così gran perdita», disse Annie, conservando sempre lo stesso tono, «che ne fui agitata e angosciata. Ero ancora ragazza e credo che mi dispiacesse doverlo considerare in modo assolutamente diverso da quello di prima. Ma giacché nulla poteva ormai rifarlo ai miei occhi ciò che era stato per me, e mi sentivo orgogliosa che egli mi giudicasse degna di lui, lo sposai. Nella chiesa di Sant'Alfeige a Canterbury», osservò la signora Markham. «Maledetta donna che non vuol star zitta!» disse mia zia. «Non pensai neanche per un istante», continuò Annie arrossendo, «ai vantaggi mondani che avrei goduto con mio marito. Il mio giovane cuore, nel suo omaggio alle qualità di mio marito, non s'occupava di simili inezie. Mamma, perdonami se ti dico che fosti tu a farmi pensare la prima volta che qualcuno potesse fare a me e a lui l'ingiuria d'un simile sospetto crudele». «Io!» esclamò la signora Markham. «Ah, voi certamente!» osservò mia zia. «E avete un bel farvi vento, caro il mio amico il militare!» «Fu la prima infelicità della mia nuova vita», disse Annie. «Fu la prima sorgente di tutti i miei dolori. Essi sono stati tanti da qualche tempo che non potrei contarli. Ma non per la ragione che tu supponi, mio generoso marito, perché nel cuor mio non c'è un pensiero, un ricordo o una speranza che alcun potere al mondo possa staccare da te». Ella levò gli occhi e giunse le mani e mi parve assumere la bellezza e la nobiltà d'un angelo. Il dottore da quel momento cominciò a guardarla fisso e Annie seppe sostenere il suo sguardo. «La mamma è innocente», essa continuò, «di averti mai domandato nulla per sé. Certo, le sue intenzioni sono state sempre buone, ma quando ti vedevo diventato segno di tante sollecitazioni importune fatte in mio nome, quando assistevo al traffico che si faceva del mio nome presso di te, alla tua generosità e al risentimento del signor Wickfield, che aveva molto a cuore il tuo benessere, ebbi la prima volta il sentimento di essere esposta all'odioso sospetto che la mia tenerezza fosse comprata e venduta a te, l'uomo che più stimavo al mondo, e mi parve una disgrazia immeritata alla quale ti costringevo a partecipare. Non è possibile dirti che significasse. La mamma non può figurarselo, aver continuamente questo timore e questa pena, pur avendo la coscienza che il giorno del mio matrimonio non avesse fatto che coronare l'amore e l'onore della mia vita». «Ed ecco che ci si guadagna», esclamò la signora Markham in lacrime, «a cercare il bene dei figli. Vorrei essere turca». «Ve lo auguro con tutto il cuore», disse mia zia. Era allora che la mamma s'era tanto occupata di mio cugino Meldon. Io gli avevo voluto bene. Ella parlava piano ma senza alcuna esitazione. Molto bene. Piccini eravamo stati innamorati. Se le circostanze non avessero disposto diversamente, forse mi sarei persuasa che veramente gli volevo bene e l'avrei sposato e sarei stata infelice. Non v'è peggiore disparità nel matrimonio del disaccordo in fatto di carattere e di idee». Io stetti a meditare su quelle parole, pur continuando ad ascoltare attentamente il resto, come se avessero uno speciale interesse o qualche strana applicazione che non potessi ancora penetrare. «Non v'è peggiore disparità nel matrimonio del disaccordo in fatto di carattere e di idee».
peggiore disparità nel matrimonio del disaccordo in fatto di carattere e di idee.
Non v'è nulla, disse Annie, di comune fra noi. Da molto tempo me ne sono accorta. Se non avessi altra ragione per essere grata a mio marito, io che ne ho tante, gli sarei grata per avermi salvata dal primo erroneo impulso d'un cuore indisciplinato. Ella stava assolutamente calma innanzi al dottore e parlava con una sincerità che mi toccava fin nell'intimo. Pure la sua voce era tranquilla come dianzi. Quando egli attendeva ad essere l'oggetto della tua munificenza, così generosamente concessagli per amor mio, e quando io ero sconsolata per l'apparenza mercenaria che mi si faceva assumere, pensavo che sarebbe stato più onorevole per lui trovarsi la strada da sé. Pensavo che se fossi stata nei suoi panni mi sarei sforzata di trovarla a costo d'ogni sacrificio. Ma non gliene feci carico fino alla sera della sua partenza per l'India. Quella sera m'accorsi che egli era falso ed ingrato, e m'accorsi inoltre che il signor Wickfield cominciò a guardarmi con diffidenza. Vidi per la prima volta il tristo sospetto che era sorto ad oscurarmi la vita.
«Sospetto, Annie», disse il dottore.
«No, no, no!»
«Nel cuor tuo no, lo so, marito mio», ella rispose. «E quando venni quella sera a trovarti, per deporre ai tuoi piedi quel mio fardello di vergogna e d'affanno, sapendo che dovevo dirti che sotto il tuo tetto uno dei miei parenti, che tu avevi beneficato per amor mio, mi aveva dette parole che non avrebbe dovuto dire, anche se fossi stata la debole e mercenaria creatura che egli mi giudicava, l'anima mia si ribellò al pensiero di raccontarti un'infamia simile. Il racconto mi morì sulle labbra e da allora ho sempre taciuto».
La signora Markleham si abbandonò sulla sua poltrona con un gemito sordo e si ritirò dietro il ventaglio, come deliberata a non uscirne più.
«Da allora non ho più scambiato una parola con lui se non in tua presenza, e quando era necessario per evitare una spiegazione. Sono passati parecchi anni da quando egli seppe quale fosse qui la sua posizione, la cura che tu ti davi per trovargli un posto, la gioia con la quale tu m'annunciavi che eri riuscito, tutta la tua bontà a suo riguardo non facevano che aggravare il mio dolore, rendere più angoscioso il mio segreto». Ella si lasciò cadere dolcemente ai piedi del dottore, benché egli si sforzasse di impedirnela, e gli disse con gli occhi lagrimosi:
«Non mi parlare, lasciami dire qualche altra cosa. A torto o a ragione, se dovessi ricominciare, credo che farei lo stesso. Tu non puoi sapere che significasse volerti bene e saper che degli antichi ricordi avrebbero potuto farti credere il contrario. Sapere che qualcuno poteva essere così crudele da supporre che il mio cuore fosse falso ed essere circondata da apparenze che confermavano questi sospetti. Ero molto giovane e senza nessuno che mi consigliasse. Fra me e la mamma, in tutto ciò che si riferiva a te, c'era un abisso. Se io mi chiudevo in me stessa, celando l'oltraggio che m'era stato fatto, era perché ti onoravo con tutta l'anima mia e desideravo con tutta l'anima che anche tu continuassi ad onorarmi.
Annie, nobile cuore», disse il dottore, «mia cara figlia».
«Una parola, un'altra parola. Io mi dicevo spesso che vi erano tante che tu avresti potuto sposare, che non ti avrebbero dato tanti pensieri e tanti affanni, e che avrebbero fatto di casa tua una dimora più degna. Mi dicevo che sarebbe stato meglio che io fossi rimasta la tua discepola e quasi la tua figliuola. Mi dicevo che non ero fatta per la tua saggezza e la tua istruzione. Se tutto questo mi fece tacere, fu perché ti onoravo con tutta l'anima e speravo che tu un giorno m'avresti similmente onorata».
«Quel giorno splende da tanto tempo, Annie», disse il dottore, «e non finirà mai».
«Un'altra parola. Io dopo volli, fortemente volli e mi proposi, di sopportar io sola tutto il peso dell'indegnità di uno verso il quale tu ti eri mostrato così buono. E ora una ultima parola, o il migliore degli amici. Le ragioni dell'ultimo tuo mutamento, osservato da me con tanto dolore e che io attribuivo ai miei vecchi timori e a volte a supposizioni vicine alla verità, m'è stata palesata stasera. E per caso ho potuto conoscere stasera in tutta la sua pienezza la tua fiducia in me, anche quando tu eri in errore sul conto mio. Non credo che tutto il mio amore e tutto il mio rispetto possano mai rendermi degna di simile impareggiabile fiducia. Ma io posso almeno levar gli occhi sul nobile viso di colui che ho rispettato come padre, amato come marito, venerato nella mia infanzia come maestro, e dichiarare solennemente che nei miei più reconditi e fuggevoli pensieri non gli ho mai fatto torto, non ho mai vacillato nell'amore e nella fedeltà che gli debbo.
Ella aveva le braccia intorno al collo del dottore ed egli poggiò la testa su quella di lei, mischiando i suoi capelli grigi alle brune trecce di lei.
«Oh, tienimi sul tuo petto, marito mio, non mi respingere, non pensare e non parlare di disparità fra noi, perché non v'è altra disparità che la mia imperfezione. Ogni anno ho potuto conoscerti meglio e stimarti sempre di più. Oh, accoglimi sul tuo cuore, marito mio, perché il mio amore ha le sue basi su una roccia e non può crollare».
Nel silenzio che seguì, mia zia si diresse solennemente e lentamente al signor Dick e gli diede un abbraccio e un sonoro bacio. E fu una fortuna per lui e per la sua dignità, perché in quel momento m'era parso di vederlo nell'atto di prepararsi a tenersi ritto su una gamba come per darsi a una opportuna espressione di gioia.
«Tu sei una persona di molto merito, Dick», disse mia zia in tono della più ampia approvazione, «e non far le viste di non esserlo, perché lo so io».
Così dicendo, mia zia lo tirò per la manica e mi fece un cenno, e uscimmo tutti chetamente dalla stanza, andandocene.
«Questo a ogni modo metterà a posto il nostro amico il militare», disse mia zia per strada. «Dormirei più soddisfatta stasera se non avessi altre ragioni d'essere contenta».
«Era completamente abbattuta, temo», disse il signor Dick con grande commiserazione.
«Che, hai mai visto un coccodrillo umiliato?» chiese mia zia.
«Credo di non aver mai visto un coccodrillo in vita mia», rispose molto dolcemente il signor Dick.
«Non sarebbe successo mai nulla senza quella vecchia oca», disse mia zia con grande energia. «È necessario augurarsi che certe madri lasciano in pace le loro figliuole dopo il matrimonio e non si mostrino così violentemente affezionate, par che credano che il solo compenso che loro possa esser dato per aver messo al mondo una disgraziata bambina, come se qualcuna mai avesse chiesto di nascere, sia la piena libertà di tormentarla tanto da farnela ripartire al più presto.
A che pensi, Trot?» Pensavo a tutto ciò che era stato detto, rimuginando ancora alcune frasi.
«Non v'è peggiore disparità nel matrimonio del disaccordo in fatto di carattere e di idee. Il mio amore ha le sue basi su una roccia».
Ma eravamo giunti a casa e camminavamo sulle foglie secche. E soffiava il vento autunnale.